Abbiamo anche poi i colleghi della sala Tritone, quindi chiedo anche a loro di volersi preparare per eventuali domande ai nostri relatori. Prego. C'è una domanda lassù, prego.
Sì, buonasera, ormai per l'orario. Mi chiamo Cantù Damiano e lavoro in una rianimazione vicino a Milano, a Cernusco sul Naviglio. E volevo porre una domanda alla signora Di Nuccio e De Crescenzo. Allora, sono buoni i loro presupposti sulla prevenzione delle infezioni legate alla cateterizzazione e condivido anche quando viene chiesto all'infermiere di rispettare la maggiore asettesi nelle varie manovre, ma mi sorgono diversi dubbi quando chiedono di utilizzare, diciamo, invece della cateterizzazione, il condom in terapia intensiva. Sappiamo bene che i pazienti che in terapia intensiva spesso vengono infusi grosse quantità di liquidi e il controllo della diuresi mi sembra molto difficoltoso con un semplice condom quando sono richiesti anche dei bilanci idrici importanti. Per quanto riguarda invece la sovrappubblica, lì anche io ho delle perplessità, però non ho, diciamo, una grossa esperienza perché da noi sono state fatte in rare occasioni, anche se sono comunque delle manovre anche queste particolarmente invasive e quindi penso e ritengo che le infezioni sono quasi identiche. E poi, leggendo anche il questionario che ci è stato posto, ci sono delle domande a cui mi sembra non sia stata data una risposta e dovremo quindi domani rispondere a queste domande. Io adesso avevo dei dubbi e mi sembra che i dubbi siano aumentati.
Qualche altra domanda? La risposta dopo un'altra domanda.
Sono Leporati da Parma. Io volevo chiedere sempre alle signore De Crescenzo e Di Nuccio, forse è anche stato detto e sfuggito a me, se le linee guide raccomandano intervalli ai quali cambiare il catetere, ma un dubbio mio che viene dal fatto che provenendo da un altro reparto e adesso essendo in una terapia intensiva, nel precedente reparto il catetere era stabilito che dovesse essere cambiato una volta al mese, mentre ora è stabilito che venga cambiato ogni 10 giorni. Quindi io mi domando su che base si mettono, ci sono delle basi sulle quali definire quando cambiare il catetere, le linee guida dicono qualcosa di preciso?
Una terza domanda, poi iniziamo con le risposte.
Buongiorno Peressoni, Udine. Io volevo rivolgere innanzitutto una domanda o al professor Langer o alla sua collega farmacista riguardo alla strategia di infusione continua degli antibiotici nelle 24 ore che ha delle ripercussioni anche gestionali e di sorveglianza per noi poi infermieri. Se sono efficaci e se questo sistema verrà implementato e sviluppato nel tempo. E proprio per il discorso anche della sorveglianza, vorrei recuperare un po' il discorso di stamattina della collega Mongardi, molto interessante, che ci ha fatto un attimino un po' capire come il discorso infettivo e poi di sorveglianza abbia un attimino superato quelle che sono le logiche del semplice ospedale verso un allargamento a 360 gradi del discorso. Ecco, come l'infermiere può incidere in maniera trasversale e con appropriatezza proprio sui sistemi di sorveglianza?
Allora, io voglio rispondere alla prima domanda, quella dei condom. Lo studio riportato, che parlava di metodi alternativi, condom e sovrapubblici, era collegato a ospedali americani in diverse degenze, tra cui anche la terapia intensiva. Quindi, quando ho parlato di condom nell'incontinenza dell'anziano con miglioramento, per esempio, di immagine nel sovrapubblico e condom, parlo di un paziente degente, non in terapia intensiva. Forse sono stata poco lucida nella esposizione. Però quello era uno studio che comprendeva diversi reparti di degenza, tra cui la terapia intensiva, e l'indicazione al cateterismo sostituito appunto con un presidio alternativo quale il condom non voleva includere il paziente della terapia intensiva. Oltretutto ho detto anche che le terapie intensive sono un pochettino diverse dalle nostre. Non dobbiamo pensare all'area di terapia intensiva solo e unicamente come la rianimazione che c'è da noi con un paziente in coma. Quindi poniamo il caso di stare nelle nostre terapie intensive con pazienti collaboranti, svegli, ma che hanno bisogno di un momento di intensività. La mia clinicità sta anche nel fatto di poter utilizzare un presidio alternativo come il condom in un paziente che ha questo tipo di collaborazione nei miei confronti per assisterlo. Ecco dove la possibilità di terapia intensiva nostra e possibilità di degenza in genere. Il sovrapubblico, appunto, ha parlato di miglioramento dell'immagine, quindi il contesto è sempre quello, cioè definire la condizione di possibilità di collaborazione di un paziente degente in una subintensiva, per così dire, un reparto di degenza, possibilità di questo paziente di collaborare o no, insomma. Bene. Come anche, ecco, l'altra la rispondi tu? Sì. Volevo riprendere.
Riprendo un attimo la risposta di Tony riguardo all'utilizzo meno di condom. E le motivazioni che il collega diceva erano quelle: bilancio idrico. Se gli faccio molti liquidi, come faccio a raccogliere le urine? Perché, scusa, il passaggio attraverso il condom cambia se poi passa attraverso il catetere. La busta è sempre la stessa, il drenaggio è sempre lo stesso eventualmente. Oppure, un'altra domanda, rilancio, e se ci mettessimo questo paziente il pannolone, che credo che potrebbe essere ancora più irritante come proposta, poniamo il caso che il paziente non c'è indicazione alla cateterizzazione, gli si può conservare questa possibilità di non contaminazione, un pannolone, pesi il pannolone e sai la quantità delle urine. Non siete d'accordo?
Lo immaginavo.
Quindi pensate che tutti i pazienti o immobilizzati o in area critica devono essere cateterizzati? No, vabbè, non entriamo in polemica. Comunque volevo rispondere alla collega precedentemente. C'era lo studio sui cateteri impregnati, sulla possibilità di utilizzo di questi cateteri in lega d'argento anche, che sono molto costosi, ci sono degli studi, ed è stato dimostrato però in alcuni studi che dopo 8-10 giorni dall'inserzione del catetere la loro efficacia viene man mano a decadere, per cui anche questi cateteri vanno sostituiti. Infatti uno dei limiti dell'utilizzo di questi cateteri era proprio quello che non davano un tempo di permanenza molto prolungato. Quindi diciamo che sicuramente va valutato con 10, una decina di giorni va cambiato il catetere escecale.
Grazie. Dottoressa Tofano, se vuole rispondere lei. Intanto il dottor... No? Professor Langer? Benissimo. Professor Langer, allora se vuole rispondere lei alla domanda successiva.
Allora, la domanda era se... che che vantaggio, che utilità c'era nella somministrazione in infusione continua di alcuni antibiotici rispetto alla somministrazione in boli. Allora, questa è una, diciamo, fa parte della, di studi più approfonditi degli ultimi 10 anni di la farmacocinetica e la farmacodinamica di alcuni farmaci, per cui si è visto che alcuni farmaci, gli aminoglicosidi in modo particolare, uccidono meglio i batteri se raggiungono livelli molto alti di picco, per cui sono farmaci che in molte rianimazioni si fanno in dose unica giornaliera, perché la concentrazione raggiunta è molto alta e hanno quello che si chiama l'effetto post-antibiotico, cioè continuano, i pochi sopravvissuti restano un attimino paralizzati e quindi si riduce il livello di tossicità e si migliora il livello di efficacia. Altri farmaci, la penicillina in modo particolare e tutto quello che deriva dalla penicillina, richiedono invece, non hanno questo effetto successivo alla somministrazione, per cui funzionano meglio se il livello efficace viene mantenuto nel tempo. Questi sono i farmaci per cui gli intervalli di somministrazione sono già più brevi, la penicillina, la piperacillina, le cefalosporine, che tendenzialmente vanno verso un'infusione più continua. In modo particolare, credo che questo venga applicato in molte rianimazioni con la vancomicina, che è un farmaco relativamente difficile da usare e dove mantenendo un'infusione continua si riesce a garantire meglio un livello efficace e forse si riesce, si spera di riuscire meglio a evitare accumuli tossici. Per cui questo dipende un po' dal tipo di farmaco e dall'obiettivo che si deve raggiungere. Quando si è di fronte a un'infezione seria, questo può fare la differenza.
Allora, proprio di rispondere alla tua domanda sulla opportunità dei sistemi di sorveglianza. Allora, no, meno infezioni nosocomiali. Sicuramente l'ambito di sorveglianza di questo evento avverso si è ampliato. Nel senso che, come dicevo questa mattina, forse anche un po' troppo velocemente, l'ospedale è sempre un luogo di cura, sempre più ogni giorno un luogo di cura solo per situazioni acute, dopodiché il cittadino si trova sul territorio con l'assistenza domiciliare, con luoghi di residenza sanitaria assistita, eccetera. Infatti posso portarvi un'esperienza, recentemente ho partecipato proprio in prima persona a un studio sul rischio infettivo nelle residenze sanitarie assistite, dove prevalentemente ci sono sia RSA che anziani, e ho trovato anche ragazzi nelle residenze sanitarie assistite, ragazzi che provenivano da rianimazioni con ventilazione meccanica, eccetera, i famosi comi a pallici, eccetera. Quindi l'ambito di questo sistema di sorveglianza si è sicuramente ampliato e quindi va visto, va esplorato in tutti questi ambienti. Compresa l'assistenza domiciliare, perché sempre più frequentemente abbiamo persone a casa che hanno nutrizione parenterale totale, cateteri di vario tipo per la gestione del dolore. E qui penso che all'interno dei cosiddetti dipartimenti delle cure primarie che si stanno istituendo un po' ovunque a livello nazionale, dove appunto si troveranno aggregati di medici di medicina generale con il supporto di infermieri, all'interno di queste equip, i cosiddetti infermieri di comunità, all'interno di queste equip si sente già, io ho già sentito alcune esigenze di colleghi, sentono il bisogno di avere il confronto con professionisti tipo quello appunto che rappresentate voi, che hanno conoscenze e abilità particolari nella gestione di questi presidi. Che dire invece per i sistemi di sorveglianza in terapia intensiva? Penso, perché ho lavorato anch'io in una terapia intensiva, è passato un po' di tempo dato l'età, e comunque ho mantenuto anche per tanti anni un'attività di collaborazione con i colleghi della terapia intensiva proprio per il lavoro che svolgevo. Credo che sostanzialmente è sufficiente solo iniziare. Poi è anche faticoso iniziare, magari non ponendosi molti obiettivi e quindi dovendo iniziare un sistema di sorveglianza, il consiglio è quello di non magari fare dei mega studi dove vado a sorvegliare 4, 5, 6 infezioni. Magari ho la percezione che c'è una infezione che è particolarmente ha un'incidenza particolarmente elevata, allora faccio un focus su quella infezione, che può essere la vasta, che può essere l'infezione urinaria, che può essere la batteremia associata a cateteri vascolari. E su questo imposto una scheda. Lo diceva prima anche la professoressa Lusignani, non possiamo essere dei tuttologi, cerchiamo le persone che ci possono dare un supporto, costituiamo un gruppo di lavoro all'interno dell'unità operativa, medica e infermieristica, prendiamo un piccolo obiettivo che può essere proprio solo un tipo di infezione e lì facciamo una riflessione, costituiamo una scheda con anche poche variabili, perché poi dopo queste devono essere compilate e poi cerchiamo di, all'interno di questa scheda di rilevazione dei dati, mettere le variabili che però devono essere scelte in base a quello che la letteratura a tutt'oggi ci dicono, onde evitare che anche studi che richiedono risorse, poi dopo alla fine il risultato magari può essere limitato. E soprattutto lo stimolo è questo, cercate all'interno delle aziende le figure professionali che magari vi possono essere di supporto, perché sono fermamente convinta che ci siano un po' ovunque, insomma, e molto probabilmente insieme si raggiungono risultati migliori e anche crescita. Ve lo dico per esperienza, proprio perché ho lavorato con gruppi di infermieri, colleghi delle terapie intensive, attuare un sistema di sorveglianza, una terapia intensiva dove i professionisti hanno già di per sé, proprio per il background culturale che hanno già questo gruppo, una marcia in più, quindi sicuramente non è poi così difficile, bisogna solo entrare nella mentalità e nella cultura del dato. Perché rendere tangibile, si tocca, si vede un problema, molto probabilmente è molto più facile arrivare alla soluzione. Se invece si va a percezione, a sensazioni, talvolta le parole non vengono ascoltate. Grazie.
Voleva integrare anche la collega Zennaro? Prego.
Una piccola cosa sui sistemi di sorveglianza. La partecipazione degli infermieri ai sistemi di sorveglianza richiede assolutamente che i sistemi di sorveglianza non cadano dall'alto, richiede una formazione che veda come destinatari anche gli infermieri, i quali devono partecipare dedicando del loro tempo, a volte oltre a quella che è l'attività quotidiana di lavoro, in questi gruppi di lavoro per capire qual è l'obiettivo finale e non interpretarli solo come un carico di lavoro aggiuntivo e burocrazia aggiuntiva. Volevo solo aggiungere questo.
Grazie. Vi prego, domande sintetiche e risposte altrettanto sintetiche. Due interventi.
Sì, sono Babbi Barbara, responsabile infermieristico della rianimazione unità coronarica dell'ospedale Bassini di Cinisello Basso. La mia più che una domanda voleva essere una considerazione di quello che ho visto oggi. Cioè, come infermiera sono molto contenta e ringrazio l'Agnarti che ha cercato di chiamare, oltre a infermieri competenti, altre figure professionali che lavorano con noi e fanno assistenza diretta o indirettamente alle persone su cui noi più direttamente agiamo. Ma questa nostra attenzione, e scusatemi lo sfogo, non mi sembra calato poi nella realtà quotidiana in cui lavoriamo. Noi siamo attenti a chiamare un infermiere, la dottoressa Toffano che si occupa di farmacologia, il dottor Langer, il professor Langer, e altre figure professionali. Ma quante altre figure professionali nelle nostre aziende sentono la nostra esperienza professionale, che quotidianamente testiamo tutti i giorni sui malati attraverso l'utilizzo dei presidi, attraverso l'utilizzo dei farmaci? Quante scelte su quale presidio acquistare vengono fatte sentendo le nostre esperienze, sentendo le nostre professionalità? E poi ci sentiamo dire che sono stoccati milioni di materiali nei magazzini inutilizzati. Ma chi ce l'è venuto a chiedere? Chi ci ha obbligato a utilizzare quei materiali? quanto quei costi potevano essere invece dedicati a risorse veramente utili per l'assistenza infermieristica da erogare o per l'assistenza medica da erogare. Quanti di questi miliardi potevano essere convogliati più correttamente? Io vorrei che questo sia lo spunto per costruire all'interno di ogni realtà che grazie a questo convegno nazionale possiamo quindi portare in ogni nostra esperienza. Quanti di questi spunti possono essere quindi contestualizzati, cercare di entrare in ogni commissione ospedaliera, in ogni organo, crearlo se non esiste, per entrare a far parte di queste benedette scelte. Le direzioni sanitarie devono imparare ad avere fiducia nelle competenze infermieristiche. Abbiamo dimostrato
grazie,
che le abbiamo.
Grazie, collega, abbiamo capito lo spirito della sua domanda.
Grazie a voi.
Prego. L'altro intervento.
Sono Fava della rianimazione di Vimercate Milano. Io sono un po' innervosito da tutti i discorsi che abbiamo fatto in questi due giorni, perché mi sembra che come al solito noi infermieri non andiamo al clou del discorso. Non voglio sminuire assolutamente i lavori che sono stati dalle colleghe tra stamattina e oggi pomeriggio, però mi sembra che il discorso centrale, importante, fosse stato fatto a mezzogiorno dalla signora Lusignani, che parlava di fare bene, giusto? Allora io mi chiedo come si può fare bene quando non ci sono infermieri per coprire i turni. E questo discorso in due giorni non è stato affrontato. Grazie.
Sono Sarnella da Palermo, seconda rianimazione dell'Arnas civico. Io mi riallaccio un po', sono stato preceduto dal collega che ha parlato poco fa. Riguardo alla decisione e alla valutazione di cateterizzazione di un ammalato in terapia intensiva, io ritengo che sia dovuto, ci sia una netta differenza tra cateteri esterni e cateteri interni per la scelta, soprattutto quando si deve monitorizzare un'urina, una diuresi, sottoposta anche a farmaci di spinta. In più, per fare questo, per evitare qualche cateterizzazione, come diceva la collega di Napoli, bisogna utilizzare cateteri esterni o pannoloni. A me, in 18 anni di esperienza, mi è capitato di vedere genitali bruciati da urine che risiedono da un catetere esterno piegato, malmesso o con un movimento involontario del paziente, cosciente o non cosciente o agitato, che lo piega, se lo strappa, poi lo deve ancorare col cerotto, gli strappi la pelle, si macera, e il pannolone altrettanto. E in ogni caso, per poter fare questo tipo di controllo del catetere esterno del pannolone, quanti infermieri a guardia avete voi?
Grazie.
Mi chiamo Stefania e vengo dalla realtà di Montecatone, Imola. Lavoriamo...
Non si sente.
Un attimo, Allora, mi chiamo Stefania e vengo da un reparto acuti terapia intensiva. Per quanto di Montecatone, Imola, per quanto riguarda volevo fare una domanda alla domanda che ha già fatto la signora Dinuzzo sul pannolone. Noi abbiamo una realtà di pazienti mielolesi, quindi penso che l'alternativa al pannolone sia da escludere a priori proprio. Noi se considerassimo il suo modo di fare, cioè il pannolone strizzato magari, i nostri pazienti il 90% avrebbero lesioni da decubito, cosa che non è così. Un attimo, finisco. Noi utilizziamo fare cateterismo intermittente, sicuramente a livello di costi può anche essere più elevato, però almeno, voglio dire, preveniamo tante altre cose.
Grazie, allora siccome sono tre domande piuttosto corpose, invito alla risposta, mi raccomando, brevi. Chi vuol cominciare? Dottoressa, prego. Sì, cominci pure lei.
Mi sentite? Sì. Per quello che riguarda il primo intervento, giustamente molto spesso si sentono le lamentele degli infermieri che non si sentono coinvolti. Questo almeno non capita in tutte le realtà, ma in molte realtà esiste. Volevo sottolineare che sono delle commissioni istituite apposta all'interno dell'ospedale per la scelta dei dispositivi. Per la scelta dei medicinali c'è una commissione formata da
medici, infermieri, microbiologi, eccetera. Per la scelta dei dispositivi è previsto che sia istituita una commissione per la scelta di questi dispositivi. Inoltre, attualmente con la nuova legislazione, con il decreto legislativo 46 del 97, i dispositivi medici sono considerati alla stessa stregua dei farmaci, ovvero si può fare una sorveglianza post-marketing, quindi si possono segnalare anomalie o eventuali rotture o comunque la non aderenza del dispositivo a quello fornito in campionatura dalla ditta. E l'infermiere è spesso tenuto a fare delle segnalazioni a farmacia o provveditorato qualora vi siano delle non conformità, perché il prodotto si può revocare una fornitura. Cioè, la collaborazione con l'infermiere è fondamentale. Spesso in alcune realtà può essere sottovalutata, ma la voce dell'infermiere in questa situazione è importantissima e vale la pena farla sentire, ecco.
Grazie. Collega? Breve. Voglio rispondere al collega di Palermo. Allora, il lavoro svolto da noi è stato il contenimento delle infezioni per i pazienti ricoverati in area critica. Non è solo rianimazione e terapia intensiva, è area critica. E forse mi sono pronunciata male io, o ti sei distratto tu. Ho detto, il cateterismo è accettato nell'ostruzione vescicale, nel paziente incontinente grave, nell'intervento chirurgico a vescica vuota, che intende una vescica vuota, nel monitoraggio della diuresi di pazienti critici. Quindi io utilizzo il catetere per il paziente critico, però devo avere nell'ambito dell'area critica la possibilità di gestire con un metodo alternativo, che può essere il condo o il sovrapubblico o il pannolone o l'intermittenza è logica nel mio viso, la scelta di un presidio alternativo. Questo volevo intendere nel lavoro. Area critica in genere, pensiamo al pronto soccorso, alla medicina d'urgenza, alla chirurgia d'urgenza. Ok.
Professore Camigliani?
Un attimo solo, rispondevo alla collega che lavora su pazienti melolesi. Sono pienamente d'accordo che l'importanza di utilizzare un'alternativa come il cateterismo intermittente in questo tipo di paziente indicativo è sicuramente comprovato da studi, che va bene. Già il fatto che comunque non si mette un catetere a permanenza in questi pazienti e si usa quello a intermittenza è fondamentale, dimostra una maturità e un'attenzione a questo problema. Mi dispiace che c'è tanta polemica, mi dispiace perché io ho cercato, come ha detto poc'anzi la collega, di porre l'accento dovunque ci sia un paziente, dovunque c'è possibilità di conservare quello che è conservabile come autonomia, dobbiamo considerarlo. Che poi sicuramente lavoriamo in sottorganico, lo lavoriamo dappertutto, e questo è vero, ma non possiamo smettere di preoccuparci e anche di chiederci se tutto quello che facciamo è fatto bene ed è giusto così. Questo è quello che volevo dire.
Assolutamente d'accordo con gli interventi che sono stati fatti dai colleghi, il primo rispetto agli impegni che si deve assumere, io direi la direzione del servizio infermieristico nel contribuire a far sì che gli infermieri nei reparti possano avere a disposizione risorse per fare la ricerca, primo elemento. E credo che sia fondamentale e non è casuale che io vi suggerisca di chiamare in causa anche le direzioni dei servizi infermieristici, perché questo può essere poi una competenza all'interno del gruppo professionale che rimane dentro l'azienda. La seconda cosa, non credo che parlare di carenza di infermieri sia necessiti di organizzare un altro convegno a Niarchi, perché vuol dire mi stimola immediatamente ad approfondire la questione perché mancano gli infermieri e soprattutto siamo carenti perché facciamo il nostro lavoro reale e quindi siamo in pochi a fare il nostro lavoro reale che è l'assistenza infermieristica, o siamo carenti perché facciamo un poco del nostro lavoro reale che è l'assistenza infermieristica e tanto altro che assistenza infermieristica non è. Ecco perché dovremmo fare un altro convegno. Quindi credo che questo sia da condividere. È vero, mancano gli infermieri, noi come università stiamo facendo uno studio internazionale che verrà pubblicizzato sul perché gli infermieri non vogliono più fare gli infermieri, perché gli infermieri vanno via durante la loro vita lavorativa molto prima di quanto non sia consentito e lo pubblicizzeremo, ma questo non significa che rispetto al dovere morale che abbiamo di assicurare la qualità di quel che facciamo alle persone possa essere questa una motivazione per dire bene, allora visto che c'è la carenza non ci preoccupiamo di assicurare la qualità. Assicuriamo fino a dove possiamo arrivare ai pazienti, questo è fondamentale. Chiediamoci se effettivamente noi nei reparti siamo carenti perché realmente siamo carenti e loro dovremmo dimostrarlo, o se è perché ci accogliamo per una serie di ragioni attività che non sono assolutamente di competenza infermieristica.
Scusate, un po' di silenzio. Risponde il professor Langer e dopo altre domande.
Allora, io risponderei volentieri. Credo che di avere poco da aggiungere sul problema del numero degli infermieri, perché mi sembra espresso molto bene. È chiaro che a livello di ogni reparto, quando c'è una carenza acuta, quando si scende oltre quello che, a quale si è già scesi, io credo che il reparto, gli infermieri rappresentati dalla caposala e la parte medica, devono decidere alcune cose. Cioè, è chiaro che a quel punto, soddisfatti tutti i criteri già detti, bisogna modificare i livelli minimi di assistenza. Questa è una cosa molto brutta da fare e credo che sia necessario tenere presente che in quel periodo, in quella fase, si lavora al di sotto di quello che è lo standard che si vorrebbe, non solo a livello ideale, ma che si è già ottenuto. Credo che sia vero che in quelle situazioni, come non mai, si rivedono le pratiche assistenziali e si cerca di tagliare cose che forse non sono di provata efficacia e che forse non servono, e però insomma, bisogna stare molto attenti a questa cosa. L'altra cosa che ovviamente mi stimola come responsabile di un reparto sono le, tra virgolette, accuse rivolte alla parte medica, oltre che alla parte di direzione sanitaria, del non coinvolgimento infermieristico. Questo è sicuramente in parte vero, non metto in dubbio questo, però credo che ci voglia una grossa componente collaborativa da parte vostra. Ci sono, nella scelta dei materiali, ci sono una serie di decisioni che ammettiamo che li prenda tutto il primario, cosa che non è vera. A quel punto esistono varie possibilità, nel nostro ospedale funziona abbastanza bene, ci viene proposto, faremo la gara per nuovi deflussori, bisogna testare un deflussore, dei deflussori nuovi, 5 tipi di deflussori. Io faccio molta fatica ad ottenere collaborazione dagli infermieri per fare questo test, per motivare le scelte e per sostenerle. Io credo che pochi primari siano in grado di dire questo deflussore è meglio di quell'altro, però credo che da parte vostra ci voglia uno spirito di collaborazione, come ci vuole ovviamente da parte della dirigenza medica o della direzione sanitaria. Non è così semplice e non credo che si possa liquidarlo con così questa un po' di polemica. Io credo che se non entriamo in una fase di collaborazione anche su questo, io non sono in grado di dire come si funziona nei vostri reparti, però chiaramente la scelta è fondamentale. C'è il contraltare economico, ma e quello si può controbattere con dei dati in mano. Se si può dire che questo rubinetto si rompe 3 volte su 10, bisogna segnalarlo. A me, se non arriva la segnalazione su questo, io non posso passarla avanti. Io credo che questo sia un aspetto importante nella qualità del materiale col quale dovete lavorare.
Grazie. Allora, vorrei un attimino, prima di passare alle altre domande, con voi salutare la professoressa Maura Lusignani, che per impegni di trasporto ci lascia. Grazie della sua collaborazione. L'altro intervento, lassù, poi... sì, no, alla destra, e poi c'è lei. C'era prima. Uno, due, tre. Benissimo. C'era un altro intervento in quell'angolo. Sparito anche quello?
Sì, sparito.
Andate.